Beh, sì, io faccio mezzo passo indietro, perché è un po' anche il mio mestiere, cioè mettiamo le cose un pochino ad una certa distanza. Allora, sì, d'accordo, i social, viviamo l'epoca dei social, il rapporto Censis ha detto che soprattutto se vogliamo parlare ai giovani dobbiamo usare questo tipo di linguaggio. Ok, ma che cosa comporta? Appunto, il riferirsi ai social, che cosa, qual è effettivamente la loro struttura comunicativa? Beh, la struttura comunicativa dei social è veramente diversificata. Teniamo conto di questo. Cioè, si parla dei social in generale per trovare sì un filo conduttore che è quello della community, cioè quello della trasformazione in ambito virtuale di ciò che normalmente chiamiamo comunità. La trasformazione di determinate forme di relazione, che sono le relazioni virtuali e che in generale entro certi limiti, entro certe forme, prendono il posto o quantomeno interagiscono con le relazioni quotidiane, con le relazioni reali. E quindi questo è effettivamente ciò che caratterizza in generale l'ambiente dei social. E quindi c'è già una prima cosa da tenere presente, una prima cosa da pensare. Vale a dire, se vogliamo utilizzare questi strumenti comunicativi, dobbiamo cambiare paradigma. Dobbiamo cioè passare a considerare, a pensare le relazioni, le nostre relazioni che avvengono attraverso questi strumenti comunicativi in maniera diversa per come queste relazioni sono costruite proprio attraverso di essi. E quindi dobbiamo cambiare la nostra idea di comunità, non semplicemente utilizzarla, subirla o smanacciare, metterla in pratica appunto usando questi strumenti, ma proprio cambiare le nostre categorie e renderci conto di quello che cambia delle nostre categorie. Ho parlato di relazione, ho parlato di comunità. Una volta detto questo, però, secondo passaggio che mi sembra ancora più importante è quello della diversificazione. Perché questa comunità si crea e si costituisce in maniere diverse a seconda del social che noi usiamo. Esempi banali, appunto, si ricordava adesso Facebook, c'è questo veramente il trionfo dell'orizzontale, il trionfo della reciprocità, il trionfo del riconoscimento. Viviamo nell'epoca per cui la comunità si costruisce attraverso il riconoscimento, non è che lo diceva Hegel nel secolo scorso e non è che lo dice Honneth ripetendo le parole di Hegel, ma semplicemente lo viviamo, lo mettiamo in pratica. Se siamo su Facebook, esistiamo in quanto riconosciamo e siamo riconosciuti, e questo vuol dire la risemantizzazione, cioè la risignificazione del concetto di amicizia. Ma se noi prendiamo come esempio Twitter, cambia completamente il contesto. Cioè, non è che Obama ha bisogno di essere riconosciuto per essere su Twitter e per avere un bel po' di followers, e lo stesso vale per altri esempi un pochino più nostrani. Qui la struttura è una struttura verticale, qui le relazioni sono determinate in altro modo. C'è qualcuno che dà il là, c'è qualcuno che lancia, c'è qualcuno che disintermedia. Anche io voglio poi ritornare veramente sulla disintermediazione, specie una lancia per il nostro moderatore. Se poi consideriamo WhatsApp, cambia ancora. Quindi, insomma, concludo. Sì, certo, prima cosa dobbiamo capire l'ambiente in cui ci troviamo. Seconda cosa, dobbiamo capire le differenze per usare in maniera adeguata, efficace, per dare, ecco qui la parola chiave da un punto di vista etico, un vero senso di appartenenza all'uso dei nostri mezzi di comunicazione quando sono i social. Mi porrei anche un'ulteriore domanda. La domanda, ricollegandoci anche al discorso della reputazione, ricollegandoci. Chi la dà la reputazione? Vale a dire, come è cambiato il modo in cui si costruisce quella che una volta si chiamava opinione pubblica. Oggi, con buona pace, scusatemi se cito un po' di filosofi, ma insomma fa tanto figo, ogni tanto serve. Con buona pace di Jürgen Habermas, non c'è più l'opinione pubblica, o meglio, si è veramente, radicalmente trasformata. E quindi sono quelli a cui ci rivolgiamo, a cui le aziende si rivolgono per cercare di capire, per magari anche per difendersi, come sentivamo prima. Ma chi sono questi? Cioè, che cosa è cambiato nell'opinione pubblica? E qui forse un'operazione, al di là della pure semplice raccolta di dati, proprio allo scopo poi di interpretare adeguatamente questi dati, ci può venire da quella che potremmo chiamare un'analisi di mentalità, cioè un'analisi delle trasformazioni e del cambiamento di mentalità. E allora, butto lì alcuni elementi di questa trasformazione dell'opinione pubblica che fa sì che noi non siamo più così massivamente, massicciamente opinione pubblica. Un elemento l'abbiamo già visto, la tendenza all'individuazione. In maniera un po' paradossale, cioè la comunicazione adesso può essere effettivamente targetizzata in maniera sempre più individuale, ci sono tutti i problemi etici e giuridici collegati alla raccolta dati, al rispetto della privacy, eccetera, eccetera. Non vado oltre su questa roba, però un dato di fatto è che possiamo effettivamente utilizzare la comunicazione one to many nelle forme che sono proprie di one to one. Il che sembra un po' paradossale, ma è così. La dico in un'altra maniera, ormai siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento, li metto un po' così alla rifusa, che oggi viviamo in un'epoca, anche questo è stato appena detto, in cui l'effettivo riconoscimento, la messa in gerarchia delle competenze sta praticamente sparendo. Vale a dire, io vi ringrazio che mi avete invitato qui e ne sono onorato perché, insomma, si vede, ritenete che, perché sono professore universitario, forse, non lo so, o perché forse ritenete che possa dire qualche cosa che può essere utile. Ma in realtà, se seguissimo effettivamente l'approccio normalmente presente nella mentalità comune, l'abbiamo appena detto, siamo tutti comunicatori, siamo tutti giornalisti, siamo tutti in qualche modo esperti, o almeno ci riteniamo tale nella misura in cui abbiamo la possibilità, la libertà di dire la nostra opinione. Lo conseguente su di un piano politico di questa roba qui ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma ripeto, è un altro elemento fondamentale del mutamento di mentalità. Non basta andare a collegarsi al sito www.siamotuttogiornalisti.it per capire che effettivamente la comunicazione, la competenza comunicativa non è qualcosa di collegata soltanto ad un certo tipo di persone. Tutto questo comporta appunto una trasformazione dell'idea della libertà di opinione, della libertà di espressione e quindi soprattutto una organizzazione, una nuova riorganizzazione di tutto questo. Credo che questi elementi, anche se ve li ho detto alla rifusa, siano cose che debbono essere tenute presenti anche e soprattutto nell'ambito di una comunicazione aziendale, nella misura in cui appunto, come diceva Capecci prima, non basta semplicemente misurare, cioè utilizzare determinati strumenti che mi permettono di accedere a specifici dati, certamente molto utili, ma è necessario capire appunto a chi si riferiscono anzitutto questi dati per essere sempre più efficaci ed efficienti. C'è effettivamente una mutazione antropologica che ormai è evidente nel nostro caso, un esempio tra tutti quelli che abbiamo sentito, ma vi siete resi conto che ormai noi non possiamo più perderci? Cioè abbiamo perso l'esperienza del perderci. C'è tutta una serie di romanzi, di cose, ma anche di classici della filosofia che partono proprio dal sentimento del perdersi nel mezzo del cammino di nostra vita, eccetera, eccetera. E se Dante avesse avuto Google Maps? Seriamente, allora ci manca qualche cosa. Cioè ci manca questo senso di spaesamento, Freud parlerebbe di Unheimlichkeit, cioè di trovare una situazione in cui non ci sentiamo poi a casa. E via dicendo, insomma, con tutte queste cose, cioè si tratta di categorie che vengono modificate o che addirittura non ci sono più, è quello con cui dobbiamo fare i conti. Andando alla domanda, al tema, memoria, eccetera, sì certo, se mi rubano sta roba qui, io sono fritto, cioè sono fregato, qui sono 20 anni della mia vita, è la mia memoria aggiuntiva. Allora, adesso non andatela a dire in giro, ma se io fossi un terrorista dell'ISI, che cosa farei? Farei saltare le centrali elettriche, idroelettriche, le centrali nucleari, eccetera, eccetera, perché se viene meno l'elettricità noi praticamente siamo fregati, cioè anche la nostra memoria non va più, non funziona più, eccetera, eccetera. Finché dura la connessione del mio computer e la sua memoria, e la sua batteria, scusate, che diventa sempre più di lunga durata, cosa succede? Succede che io non faccio più, non lavoro più attraverso conoscenze. E soprattutto ai miei studenti, quelli che sono collegati a Wikipedia mentre io parlo, non posso più chiedere conoscenze. Non posso più fare in modo che si immagazzinino conoscenze nella loro... Pensate ai nostri padri che ancora nel mezzo dei cammini della nostra vita e via dicendo la sapevano recitare perché l'avevano imparata a memoria. Già noi non più, però una serie di fondamentali li sappiamo. Per i ragazzi che cosa gli serve? Se possono appunto... Attenzione, non voglio dire buttiamo via il patrimonio di contenuti e di conoscenze occidentale e non solo. Sto dicendo che è necessario un altro tipo di apprendimento, un altro tipo di didattica, un altro tipo di sviluppo delle proprie capacità cognitive, che è quello che è conosciuto con il nome di apprendimento per competenze. Ma è questo il punto. E credo che anche su questo una comunicazione realmente efficace debba puntare. Vale a dire, cosa vuol dire le competenze? Vuol dire avere la capacità di non essere semplicemente bersagli, ma essere in grado di saper scegliere, cioè di capire che cosa sta accadendo e poi all'interno di ciò che sta accadendo decidere ciò che è bene e ciò che è male, mettere in gerarchia, essere in grado effettivamente... E questo è il lavoro di elaborazione. Che si basa certamente a partire da una serie di contenuti che non posso fare a meno in qualche modo ancora di memorizzare, ma questi contenuti sono sostanzialmente i criteri, i principi di quelle che possono essere poi le scelte rispetto a quella molteplicità di sollecitazioni, di dati, di informazioni eccetera, all'interno delle quali, nella cui overdose io ormai sono immerso. Perché sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, allora mi permetto di fare il profeta. Di guardare nella sfera di cristallo e vedere in attimo cosa c'è per quanto riguarda la formazione. I segnali ci sono già adesso e sono forti. La formazione ormai passa attraverso online, attraverso i cosiddetti MOOC, che sono dei corsi estremamente diffusi, estremamente settorializzati per l'apprendimento di qualche cosa di molto specifico, in cui soprattutto nell'ambito degli Stati Uniti, nell'ambito dell'India, nell'ambito adesso si stanno attrezzando anche le università cinesi, viene fatta una formazione generalizzata a costi bassissimi e alla fine, ecco, qual è il problema? È fatto un piccolo test, il 10% delle persone che seguono un MOOC fa questo test e acquisisce un piccolo attestato. Ecco, che cosa succederà se il nostro sistema universitario, non dico quello italiano, quello occidentale, non si attrezza su questo versante? Succederà che l'attestazione, la certificazione dell'apprendimento ormai sarà meno importante di quello che invece è l'apprendimento come tale. Prepariamoci anche a questo.